aggiungerei che il mezzo più, l'altro mezzo di insegnamento più diffuso è il testo, il libro, il manuale. Noi abbiamo una familiarità con il testo, con il libro molto alta, no? Per cui possiamo anche pensare che sia lo strumento, il mezzo più facile da usare, da produrre, da portarsi in giro, da consultare, per quanto adesso con lo smartphone, no? Uno trova un sacco di cose. Beh, le cose stanno cambiando, no? È molto facile da portare perché, e da usare, no? Perché io posso entrare pagina 50, ma posso anche usare l'indice e vedere qual è l'informazione che mi serve. Sì, lo so. E però, insomma, anche il libro non è interattivo, non risponde. Io sono io che lo sto usando e devo decidere se sono arrivata al punto che volevo, al punto giusto. Non è adattivo perché ovviamente il libro è scritto pensando a un lettore ideale. Quello che abbiamo di fronte è un lettore ideale. Quindi un lettore che è interessato alle informazioni che noi ci scriviamo e che è in grado di capirle. Allora, chi non è in grado di capirle naturalmente non sta in questa... in questo, insomma, ha difficoltà, può avere difficoltà a capirlo. Però anche qui soltanto chi l'ha prodotto esprime le sue concezioni. L'aspetto, uno degli aspetti positivi però è che è sotto il controllo del lettore, a differenza del testo orale. Il testo orale è di per sé incontrollabile, no? A meno che non sia un podcast, a meno che non sia una registrazione. La lezione non è sotto controllo del discente, diciamo, e invece il libro sì. Cioè, io come lettore posso fermarmi, riprenderlo, sospendere, tornare indietro, andare avanti per cercare l'informazione che si fa tardi. Quindi la stabilità del testo è ciò che lo differenzia dalla non durevolezza del testo orale. E questo è importante per la comprensione del materiale, perché posso tornare indietro di segmenti più ampi che non nell'orale. Cioè, il discorso qual è? Quando discente, no? Ricevo un'informazione sia tramite l'udito che attraverso la lettura, posso tenere nella mia memoria di lavoro soltanto un pezzetto delle informazioni per poter elaborare e capire. Questa parte, questo materiale che sta nella memoria di lavoro però è limitato. Allora, cosa succede quando, dopo essere andata avanti a leggere, c'è qualcosa che non mi torna? Un pronome che non so più a cosa si riferisce, una parola che proprio non capisco. Posso fermarmi e tornare indietro per un segmento ampio, no? Mentre con l'orale se è già perso perché è entrata un'altra roba, entra e quello che c'era prima, se non l'ho capito, non c'è. Ecco quindi che la stabilità del testo mi consente un controllo che può avere una conseguenza positiva sulla comprensione, cioè bisogna volerlo fare, no? E non sempre questo succede, un po' perché magari c'è come un contratto, no? Tra chi legge e chi scrive, per cui io che leggo mi aspetto che magari certe cose non ho capito, le capirò dopo, sono in sospese. La stabilità e la manipolabilità del testo sono rilevanti anche per chi è un lettore esperto, no? Un lettore inesperto, perché ha bisogno magari molto di più di tornare indietro. Per l'esperto è importante perché l'esperto ha con il libro un comportamento diverso, cioè se io già conosco almeno parte di un'informazione, quel filone, non è che mi leggo il libro dalla prima pagina all'ultima, no? Cerco, entro dentro, guardo l'indice, leggo alcuni capitoli, quindi è una lettura che per me è in un certo senso rende il testo interattivo. Io vado a cercare un dato, un'informazione specifica che sto cercando. È migliorabile il testo? Sì, beh, naturalmente, gli organizzatori anticipati, no? Voi avrete sentito parlare di organizzatori anticipati, sono quelle formulazioni che anticipano il testo, che riassumono, che mi dicono quali sono gli argomenti di cui si parlerà. Così facendo, l'organizzatore anticipato riattiva conoscenza e memoria e rende più facile capire il testo che si leggerà, che si ascolterà, che si vedrà. Sommari, no? Anche titoletti, un buon titolo può aiutare a capire. Quindi saper fare uso di questi suggerimenti, prima avevo detto ci sono degli aspetti strutturali, no? Bisognerebbe così imparare anche ad usare questi, cioè insistere sull'importanza, no? Del fatto che ci sono, c'è qualcosa che anticipa quello che arriverà. Che, quindi di quello si parla, no? Vedere se c'è già qualcosa nella testa a cui si può collegare quello che arriverà. E quindi tutto quello che spinge a prendere appunti, a rispondere a domande, poi anche l'autovalutazione. Nella manualistica è abbastanza frequente, no? Che ci sia prima un'anticipazione, poi magari anche nel mezzo delle domande, sicuramente alla fine degli esercizi, no? Questi sono dei modi per aumentare l'interazione nel testo, per cercare nel testo queste informazioni, per non leggerlo solo sequenzialmente, senza fermarsi, senza pensare. Certo, studente lo deve fare, non è detto che lo faccio sempre. Manca il tempo, la voglia, e a volte non abbiamo il tempo, non abbiamo però neanche l'interesse, no? Per fare queste attività. Ci accontentiamo un po', perché non siamo dei lettori tanto buoni, no? Direi presenti, naturalmente. Cioè, ci sembra di sì, ma in realtà noi sappiamo dai dati Istat che noi leggiamo poco. Che i lettori forti, che sono quelli che hanno letto almeno 12 libri in un anno, sono molto meno dei lettori deboli, che ne leggono 1 o 3. Sappiamo che ci sono tante case in cui non ci sono libri, quindi non c'è una familiarità con lo strumento, no? Prima parlavo, noi siamo lettori esperti, usiamo il testo, no? Però non sempre così, ci sono case in cui non ci sono libri. Sappiamo che leggiamo superficialmente solo parte dello schermo, della pagina, sappiamo che ci accontentiamo spesso di una rappresentazione un po' po' superficiale dell'informazione. Questo è un esempio carino. Allora, proviamo a rispondere a questa domanda. Quanti animali Mosè ha portato sull'arca?
Due? Per tipo?
Immaginare due per tipo, non si sa quanti tipi.
Ma non era Mosè. E questo è un esempio per dire, no, che tante volte nel testo noi vogliamo, come dire, una rappresentazione, ma non è che stiamo a puntualizzare ogni parola, no? E quindi abbiamo colto l'informazione principale con quello che si potrebbe chiamare shallow processing, no? Perché ci basta sapere questo. E così tante volte, no? Succede anche leggendo un testo, c'è scritto funziona così perché bla bla bla. Quel perché è accettato, no? Cioè non stiamo ad esaminare con approfonditamente. Sappiamo che ci piacerebbe avere le notizie in breve, no? Molto gerarchizzate, magari con una figura per capire. Sappiamo che spesso noi facciamo più cose insieme, no? E quindi anche il testo scritto che ci consentirebbe un controllo, ci consentirebbe un'analisi molto deep delle informazioni, invece tante volte noi lo trattiamo un po' più superficialmente, anche perché il tempo è poco, l'attenzione è limitata. E quindi, facendo più cose insieme, può darsi che ci perdiamo delle informazioni. La comprensione dipende da quello che noi facciamo, da quanto è approfondita la nostra analisi, da come è costruito il materiale. Può essere anche troppo difficile. Per esempio, noi usiamo sempre più informazioni visive, grafiche. A volte sono difficili. Oppure non perfettamente corrispondenti al contenuto del testo. Teniamo presente poi, non sapendo bene con quale età, con quali persone ci troveremo a lavorare, che ci possono essere anche dei problemi di alfabetizzazione, sia l'analfabetismo di ritorno, con persone che non hanno più letto testi, libri da chissà quanto tempo, sia quella che magari proviene da popolazioni che non hanno studiato lì da dove vengono, no? Quindi questo mondo del domani in cui i nostri clienti potranno essere persone che vengono da fuori, è possibile che ci siano dei problemi a consultare questi scritti anche per ragioni legate alla scarsa literacy, alla scarsa alfabetizzazione delle persone, per cui si parla anche di analfabeta funzionale, no? Magari persona che è anche andata a scuola, però non ha usato questa capacità e quindi in realtà non sa riempire una domanda, non sa leggere un contratto, no? È fuori, vuol dire non ha l'accesso a quell'informazione, a ciò che potrebbe arrivare tramite la lingua scritta. No, non volevo aprire bene. Non voglio aprire bene. Ecco, grazie. Questo era soltanto, in realtà poi... Sì, vabbè, tanto lo sapete cosa sono le tecnologie, le ICT. Non riguarda soltanto le persone che vengono dall'estero, no? Perché noi sappiamo che in Italia c'è una percentuale di ragazzi che ha dei punteggi molto bassi nelle indagini PISA e di Imbalzi. Ora, tra poco arriveranno i nuovi dati dell'ultima rilevazione. vedremo come andrà, però insomma non ci sono grosse ragioni per pensare che ci sia un stravolgimento, no? Cioè è molto probabile che ci siano delle situazioni problematiche anche per chi ha completato la scuola dell'obbligo. Allora, quindi ci ho detto, no, con tutti questi inizi che noi abbiamo nella lettura, dicendo che il testo può essere utile, certo, per ottenere le informazioni, cioè può essere utile, è lo strumento che, attraverso il quale noi impariamo quasi tutto, no? Allora non avere accesso al testo scritto è problematico. Come si fa? Come si interviene? Abbiamo detto il prompting, per quanto problematico, abbiamo detto l'autoregolazione, Pomodoro. E ancora, come si può aumentare la profondità dell'elaborazione? Allora, qui vi racconto di una contrapposizione tra due diverse proposte. Una che ci dice che ai nostri clienti dovremmo essere in grado di dare un testo chiaro, facile, molto leggibile. E una invece ci dice che è meglio dargli un testo poco leggibile. Ma perché? Secondo una prospettiva, noi dobbiamo stimolare il lettore mettendogli un po' il bastone tra le ruote. Secondo l'altra invece il lettore va incoraggiato, gli va resa la strada più liscia possibile, perché così leggerà, altrimenti non lo farebbe. Questo, vedete, è un articolo pubblicato da un gruppo di ricerca su Cognition, e è una ricerca che utilizza una manipolazione dei font per cercare di spungolare il lettore a leggere più attentamente. Cosa dicono? Dicono che talvolta noi abbiamo l'impressione, cioè ci sembra di aver capito e di ricordare quello che leggiamo, perché il testo che abbiamo di fronte è molto facile, ben scritto. Allora, la lettura procede scorrevole, però se poi alla fine andiamo a dire che cosa ci ricordiamo, non c'è niente, non c'è ricordo. La sensazione di leggere senza far fatica ci dà l'impressione anche di sapere. Però è una falsa impressione, non è vero, no? Cioè non è vero, perché questa lettura facile ha portato a non concentrarsi, a non attuare una lettura sufficientemente profonda da capire. Quindi la lettura facile non è servita a un buon ricordo, si prova una illusione di capire e di sapere. Invece, dicono loro, potremmo creare una disfluenza, facendo un cambiamento però proprio di superficie, non nei contenuti. Mettiamo dei caratteri poco leggibili, così il lettore si rende conto che non sta capendo, che c'è qualcosa, un disagio, no? Qualcosa che blocca il suo pilota automatico, e magari si concentra di più, sta più attento. Aspettate, ci avevo anche, ecco, questo è l'esempio che ho preso dal libro. Questo è la condizione di sfluente, potete, si vede male appunto, no. È un po' grigio invece di proprio nero, poi è piccolo e con un carattere così grazioso, no? Un po' leggero, corsivo. Invece la condizione fluente è ben leggibile, nero sul bianco, quindi è molto più percepibile. Uno è Comic Sans e l'altro Arial. Poi Arial è 16 e Comic è 12, no? Quindi proprio si legge male questa cosa. Passiamo indietro. ipotesi, a me. Manico la fonte, ok, ipotesi. La risfluenza migliora la risoluzione, mi ricordo, cioè, perché riduce la confidenza di sapere e aumenta l'attenzione verso il materiale. Quindi io blocco la sensazione di andare avanti senza difficoltà, metto il dubbio e mi staranno più attenti a quello che scrivo. Prendono, e fin qui, no? L'ipotesi, se io metto un po' di difficoltà, magari questi stanno più attenti e si rivolgono meglio. Allora cosa fanno? Prendono degli studenti universitari, 28, li pagano poco, però, 12 dollari, insomma. Ma l'esperimento è, secondo me, un po' ridicolo, no? Allora, cosa fanno? Gli danno da imparare le caratteristiche di esseri immaginari, tipo sono alieni, razze di alieni, ok? Quindi c'è i norgletti che sono alti, due piedi, mangiano petali, hanno occhi marroni, non so, come se fosse la descrizione di qualche specie biologica, no? Forse in un libro di testo di biologia, no? Cioè spiega i vari tipi di pesci, i vari tipi di batteri, non so, cose del genere. Glielo danno per 90 secondi in uno dei due formati e poi misurano il ricordo e trovano che effettivamente nella condizione disfluente si ricordano di più che non nella condizione influente. E allora? Dice, il risultato è importante, cioè non se la sentono neanche loro di dire facciamo così, forse. Certo, dicono ci sono tante ragioni per cui questo risultato potrebbe non corrispondere a quello che succede in classe, tipo 90 secondi di studio, no? Quando mai succede che uno studia per 90 secondi? E poi la prova finale dopo 15 minuti. E questo non è quello che succede in un apprendimento scolastico, no? È difficile che succeda una cosa del genere. Cioè, è come se io dessi, no, da studiare un testo, faccio il test e finito, no? In una situazione quotidiana, scolastica invece, c'è il tempo dello studio a casa, poi il ripasso, poi l'interrogazione, poi il dovere mantenere il contenuto dell'informazione a lungo, no? Non soltanto per 90 secondi. Quindi il tempo, la condizione è diversa e poi la natura del materiale sarà probabilmente diversa. Le strategie di apprendimento usate, la presenza di distrazione nell'ambiente, se sono in un laboratorio anche sarà diverso di essere a casa o a scuola. Poi l'altro aspetto, secondo me rilevante, è che è la motivazione, gli aspetti motivazionali. Cioè, pensiamo a una situazione in cui io interagisco con persone che non sono particolarmente motivate a leggere e a studiare attentamente a lingua e diamogli un testo che si legge anche male. Ci saranno delle conseguenze sulla voglia di stare a studiare su un testo di questo tipo? Ci può essere, cioè, un effetto negativo sulla motivazione, nel senso che magari è bravo, curioso, no? Accetta la situazione in una sfida, allora ricevere un testo scritto in grigio chiaro sul grigio scuro ecco, stimola, no? Anzi, un atteggiamento di sfida, di voglio farcela. Ma se ho di fronte qualcuno che già di per sé è poco motivato, non voglia, un po' stufo, non mi aspetterei io dei grandi effetti positivi. Loro pensano di sì, che comunque anche in una situazione di classe ci sia il perfetto. Però io lo metterei come un risultato molto controverso, questo del limitare l'accesso, cioè di rendere più difficile la situazione, perché secondo le letture che ho fatto io, il rendere difficile il materiale può avere un effetto su chi è bravo. Su chi è bravo può migliorare le prestazioni, ma su chi non è bravo è possibile che abbia un effetto perverso, no, di allontanamento invece che di stimolazione a studiare di più. Poi non parliamo delle situazioni in cui c'è, abbiamo di fronte delle persone ipovedenti, no? Ecco, parliamo di lifelong learning, persone anziane che magari non ci vede bene, no? Che non legge, ora anche comunque ragazzi, no? Ipovedenti, cioè, al di là della perdita della vista ci sono anche dei casi in cui non si vede, cioè, non si vede neanche, insomma, no? Non ci si accorgerebbe, ma c'è un problema a leggere materiale degradato, quindi ecco, non insisterei su questo. Anzi, volevo farvi vedere, ho citato questo blog Miller Psychology WordPress, che parla proprio di questo articolo che, di cui vi raccontavo, e dice: ho preso questo articolo grazie, dunque questo è il titolo, e dice ecco come il Comic Sans diventa utile. E questo Miller risponde: utile forse, ma non accettabile. In particolare, quelli che usano Comic Sans per suggerire qualcosa da fare con i bambini e con la loro scrittura dovrebbe aver letto il Finnegan's Wake in questo carattere qui, che forse voi conoscete, che io non posso pronunciare, o meglio Wingdy, e poi fare un test, voglio vedere, quello è proprio quello che chiamano l'influenza. Non c'è scusa per il Comic Sans, questo è uno di quei casi dove la scienza è venuta fuori con un risultato inaccettabile. Cioè, a volte, perché l'ho citato questo commento? Perché a volte effettivamente i risultati che vengono da degli esperimenti scientifici, pur senza negare, no, il fatto che in certe circostanze possano essere possano funzionare, però possono anche essere trasportati nella classe purtroppo velocemente, senza una sana critica, come lei diceva prima, del human modeling, no? Che può avere un effetto che magari è legato soltanto fino a un certo punto all'intervento, ma negativo invece è di tipo positivo. Quindi prima di così farsi prendere dai suggerimenti che magari vengono, no? Da vari campi, ecco, anche c'è un'analisi di quanto può essere inopportuno, no? In certi contesti utilizzare certi suggerimenti, al di là che la problematica, certo, c'è, no? Come si fa a far leggere più profondamente, no? Bisogna trovare un modo per provocare un apprendimento deep e non shallow, però come si fa, ecco, no? È importante, no? Cioè, come non si possono dare scossette elettriche per svegliare degli studenti, così anche non si può fare un intervento sorprendente nei confronti di persone che magari non se ne sentono di partecipare, non trovare il modo per farli partecipare. E allora poi invece, adesso già le ho 3,5, la prossima volta, vabbè, gli esempi. Comunque, questo è la disfluenza, cioè dell'uso di font o leggili, è una cosa che viene fuori in mille occasioni. Quindi non saremo noi che lo elimineremo, ve lo farvi vedere. Se, visto che oggi sono in rete, se ho voluto troppo, non so. Non so che font.
Beh, questo non si capisce molto, non riesco a capire che cosa c'è scritto sotto. Teaching domestic, no, cosa c'è scritto? Questo mi sembra un po' esagerato.
Lo devo prendere però, non l'ho fatto io. Vediamo, andiamo avanti. Until we have, anche questo, vabbè, usato, ma poi insomma Cambridge University Press, no? E ha usato un font per il titolo che è assolutamente incomprensibile. Cioè uno lo copia, ma non si può.
Magari qua si concentra più sul testo così.
E il titolo è inutile. E poi vede anche ha usato un celeste scuro su un celestino che quindi non si legge neanche bene. Beh, sarà tutto così. Sì, infatti. Beh, insomma, ecco, diciamo che quando uno fa un ausilio alla lettura bisogna fare il controllo, no? Che il materiale è leggibile ed è utile perché alcune volte non si ottiene il risultato che si voleva, a meno che qui l'autore non avesse lo scopo di cercare di mantenere desta la sua audience, ma non penso proprio. Vabbè, e quindi siccome volevo adesso contrastare questo punto di vista con un altro